al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Credevo, Luciana cara, che ti saresti ricordata di me. Senti, Lucianin, cosa ne diresti che noi la smettessimo di fare le bambine? In questi giorni ho pensato molto.
Sono arrivato alle 3 di notte dopo un viaggio disastroso. Come vedi, all'ultimo minuto mi ero deciso a venire giù col treno
delle 23. Ieri sera i miei mi hanno accolto abbastanza bene e si sono fatti raccontare i particolari. Come
questa è una storia essenzialmente di amicizia di un gruppo di giovani che incomincia a frequentarsi con assiduità soprattutto a partire dal 1938, quando vengono emanate le leggi razziali. In particolare si ritrovano in questo gruppo della scuola ebraica di Torino Luciana Nissim, che insieme ad altri amici si incontra e per impulso in particolare di Emanuele Artom comincia a interrogarsi sulla sua identità, sul suo essere ebrea, e comincia a stringere amicizie che rimarranno durature per tutta la vita.
Questa è la voce della studiosa Alessandra Chiappano. A lei si deve la mostra "A noi fu dato in sorte questo tempo, 1938-1947. Una mostra che nasceva proprio dagli studi di Alessandra Chiappano. Una mostra che fu allestita prima a Torino, poi nell'ex campo di Fossoli, poi qui a Roma, proprio richiesta dal presidente Napolitano. Una mostra che si collocava all'interno delle celebrazioni del giorno della memoria. Una mostra che vogliamo ricordare oggi anche per rendere omaggio a questa studiosa scomparsa prematuramente nell'agosto scorso. Non una mostra sul fascismo, né sulle leggi razziali, né sulla Shoah, ma il racconto a più voci, per i giovani di oggi, delle storie intrecciate di quei giovani di allora che, come disse uno di loro, Silvio Ortona, ebbero in sorte questo tempo, arrivando a subire alcuni il dramma della deportazione e tutti le tensioni delle scelte irrevocabili. Un gruppo di giovani che, spinti dall'esclusione imposta loro dalle leggi razziali del 38, presero a incontrarsi, prima presso la biblioteca della scuola ebraica di Torino, poi a Milano, nella casa di Ada della Torre, a conoscersi, discutere di letteratura, andare in montagna, intrecciare legami di amicizia e d'amore. Poi il 43 e la scelta della resistenza, quando la montagna e le città vicine si trasformarono in luogo di lotta, di rifugio o in trappola mortale, fino al dramma per alcuni dell'arresto e della deportazione, dapprima a Fossoli, poi ad Auschwitz. Il percorso si conclude con il racconto di chi è tornato e ha testimoniato anche per coloro che dai campi di concentramento non hanno mai fatto ritorno. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ringrazio Vincenzo Protero in console, Patrizio Ciprari in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono in questa trasmissione che dedichiamo al giorno della memoria, il 27 gennaio, l'anniversario di quel 27 gennaio del 1945 quando furono abbattuti i cancelli di Auschwitz. Voci della resistenza ebraica italiana, l'antifascismo degli ebrei come riscatto per le vittime del nazismo, nelle ricerche di Alessandra Chiappano. Abbiamo voluto così intitolare questa trasmissione, e saluto subito i nostri ospiti, degli studiosi, degli storici che hanno dedicato a questi temi la loro vita, il loro lavoro. Saluto molto la professoressa Ersilia Alessandrone Perona, storica ricercatrice, già direttrice dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti. Professoressa, ben trovata, buon pomeriggio.
Pomeriggio a lei.
E saluto anche lo storico dell'Università di Torino, il professor Bruno Maida. Professore, ben trovato.
A lei, buongiorno.
Ricordiamo subito il suo volume proprio del 2013, Shoah dei bambini, la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia, 1938-1945. Professoressa Perona, ovviamente parleremo di questa mostra "A noi fu dato in sorte questo tempo" di Alessandra Chiappano, ma prima ancora un ricordo di questa studiosa che, come dicevo poco fa, è scomparsa nell'agosto scorso, prematuramente.
Mi ha molto emozionata sentire la voce di Alessandra in apertura. E, Alessandra è una persona, intanto è morta solo a 49 anni, cioè poteva ancora dare moltissimo nel pieno, diciamo, della sua attività. Era una persona molto discreta, e piccola, caschetto biondo, modi riservati, e però conoscendola rivelava una tenacia poco comune. Questa tenacia si è rivelata soprattutto nella ricerca, cioè lei non chiedeva nulla per sé, era una persona, ripeto, estremamente schiva, ma quando si trattava della ricerca scientifica lei non mollava e quindi ha avuto un grandissimo merito quello di accostare un territorio che era molto complesso, ma non era inesplorato. Lei da questo territorio è riuscita a tirar fuori un sacco di cose, delle cose molto interessanti che hanno aperto nuovi campi di ricerca. Per esempio, la sua tesi di dottorato, cominciata nel 2007, era sulla deportazione femminile nei campi nazisti, e in questo lavoro di esplorazione e ricerca lei ha individuato un importantissimo archivio familiare, quello di Luciana Nissim Momigliano, che il figlio generosamente le mise a disposizione. Dopodiché questo archivio rivelò corrispondenze mai viste con Primo Levi, con una quantità di altri intellettuali, poi dopo conosciuti intellettuali, ma allora erano dei giovani come lei, e quindi si rivelò un'autentica miniera. Per cui lei, mentre lavorava la tesi di laurea, abbordò la ricerca su la Momiglianissima Momigliano e pubblicò la sua biografia, oltre a ripubblicare il suo primo libro di denuncia sui lager. Dopodiché, dalla quantità di testi, lettere, fotografie che venivano fuori dai contatti che via via lei creava seguendo i fili di quei rapporti e che le venivano dati perché lei era capace di conquistarsi fiducia, e si rese conto che c'era un altro terreno da esplorare, quello dei giovani ebrei torinesi che si legarono, come lei giustamente ha detto prima, di rapporti di amicizia ancora più stretti ai tempi delle leggi razziali nella biblioteca ebraica di Torino e che poi condivisero l'antifascismo e si proiettarono sulle strade a cui li portò questa scelta, che fosse la deportazione, poi la resistenza prima, la deportazione e la morte per alcuni. Seguendoli, lei da una parte ha voluto ricostruirne la storia con una mostra, che poi ragionando insieme, lavorando a Torino, io ero allora presidente del Museo Diffuso della Resistenza, fu una mostra multimediale, quindi estremamente coinvolgente per i giovani, ma e lì si parlava anche di resistenza, di deportazione, e poi fece il libro, che però era dedicato solo alla resistenza ebraica, che raccoglieva le testimonianze inedite che erano venute fuori nel corso della ricerca. Quindi vede come si dipanava e si diramava questo suo lavoro seguendo le piste più suggestive, più interessanti che le fonti rivelavano.
Professor Maida, un suo commento come collega, come studioso proprio sul lavoro della Chiappano, possiamo dire anche su questo taglio particolare che avevano assunto queste sue ricerche che la professoressa Perona ci ha descritto.
Beh, intanto voglio dire che prima di tutto Alessandra è una mia vecchia amica e quindi il suo ricordo, il fatto che venga ricordata è qualcosa che mi fa piacere personalmente. Dopodiché ha detto molto bene Silvia Perona, perché ha colto un aspetto fondamentale così raro nelle persone che si occupano di questi temi. Alessandra è riuscita a tenere insieme in modo molto efficace, sia da un punto di vista pubblico, ma anche dal punto di vista della costruzione delle relazioni, proprio l'insieme della ricercatrice, dell'insegnante e dell'organizzatrice di cultura. Tre compiti, ognuno dei quali è già da solo un grande impegno per ognuno, che lei teneva insieme riuscendo a costruire reti di rapporti che appunto, come è stato detto, era l'unico modo per far emergere questo insieme di storie, che sono storie che in qualche modo intrecciavano proprio il suo interesse. Prima è stato detto giustamente che c'era questa attenzione particolare da parte di Alessandra nella sua ricerca rispetto alle donne, alla deportazione delle donne. Io sono stato il suo tutor appunto nella tesi di dottorato che è stata dedicata appunto alla deportazione delle donne. Questo lo dico anche perché esiste ed è, sarebbe importante, io ci sto provando e non solo io, a renderlo pubblico, molto materiale ancora inedito, a partire dalla stessa tesi di dottorato, che è un importante contributo alla storia della deportazione italiana.
Ecco, in occasione della giornata della memoria spesso si sentono ripetere delle testimonianze che riguardano la Shoah, a volte però emerge anche come dire, il rischio di una certa ripetizione, una certa ritualità nei discorsi che si fanno su questi temi, almeno a livello no, della comunicazione, dell'informazione più spicciola. Figure come Alessandra Chiappano, ma come anche quelle degli storici, degli studiosi che sono con noi in diretta in questo momento, dimostrano come ci siano molte pagine, professor Maida, ancora da approfondire per quanto riguarda quel pezzo della storia dell'umanità.
Non c'è dubbio, apparentemente, noi viviamo, no, apparentemente, concretamente viviamo in un secolo che ha aumentato straordinariamente, sia quello passato sia quello iniziale, le nostre conoscenze. Rimangono però ancora tantissime ricerche da fare, tantissime conoscenze che dobbiamo far emergere. Io per esempio ho provato in questo senso con un tema che, di cui sembra si sappia tutto, ma poi non è proprio così, come la deportazione, la Shoah dell'infanzia, ma sono moltissimi temi. Ricordavo quello delle donne di Alessandra, ma anche la stessa mostra che avete giustamente voluto ricordare, dà l'idea di come quel tema, e cioè il tema della rottura del 1938, di una rottura della cittadinanza e della conquista di nuovo di questa cittadinanza attraverso la resistenza, riporta al centro proprio della costruzione della nostra identità di italiani, della nostra Repubblica, quel tema della resistenza come elemento fondativo della resistenza e anche della deportazione come elemento fondativo della nostra stessa Costituzione.
Ecco, professoressa Perona, lei proprio in un testo dedicato ad Alessandra Chiappano ricorda come il suo lavoro contribuisca a ricostruire il mosaico dell'ebraismo combattente e non solo vittimario. Ecco, sono parole magari difficili per chi ci ascolta, ma abbastanza che si possono approfondire facilmente. Cioè, ci dà un'immagine proprio degli ebrei in Italia in quei giorni terribili dopo l'8 settembre del 43, che la storiografia forse aveva un po' dimenticato, e anche così nell'immaginario comune sono assenti, cioè l'immagine non dell'ebreo in fuga, ma dell'ebreo che resiste, combatte.
Ma questo è un aspetto importante, mi richiamo a quanto lei ha detto sul rischio della ritualità e delle ripetizioni. Beh, Alessandra anche come insegnante combatteva questi rischi, e l'unico modo per combatterlo era di far conoscere, di attingere proprio alla conoscenza, agli studi, per illustrare i vari aspetti di una questione. Ora, è veramente importante, pensando alla sorte degli ebrei e durante quegli anni terribili, riuscire a sviscerare la questione. Rischiamo di essere tutti sopraffatti dall'immagine terribile dello sterminio. Questa è una cosa a cui non si può sfuggire, è una realtà tremenda. Ma bisogna pure cercare all'interno di questo universo la storia dei comportamenti. E allora in questa storia emergono figure, personaggi, vicende che bisogna riportare alla luce, non solo per un dovere di restituire identità a delle figure, ma per riportare in evidenza il problema della scelta. Moltissimi di ebrei, pur rischiando il doppio di un non ebreo, ha scelto l'opposizione, la resistenza, il rifiuto. Questo è un insegnamento morale altissimo. E allora, diciamo, dobbiamo stare attenti. Noi rischiamo di ragionare sempre per contenitori separati, di qua la resistenza e di là la Shoah. La deportazione, poi c'è tutta una deportazione politica italiana, non ebraica, ma di cui bisogna parlare, no? Allora si vede che questi mondi comunicano, e noi pensiamo a Primo Levi, ma Primo Levi ha pensato a sé prima di tutto come combattente, poi come ebreo. Cioè il discorso è estremamente complesso. Franco Momigliano, Vittorio Foa, Silvio Ortona, Gentili Tedeschi, ma sono personaggi, allora, o sono stati iscritti nella storia della resistenza tout court senza poi dire che erano ebrei, oppure sono stati inseriti quelli di loro che sono morti nei campi, eccetera, fra le vittime. Allora, non è così, non so se riesco a spiegare.
È stata chiarissima, professoressa. Io vorrei aggiungere un'altra pagina di questa memoria nuova, diciamo, di questa una pagina che ci dà un'immagine ulteriore della Shoah, proprio chiedendo al professor Maida, del quale ricordavo il volume appena uscito, La Shoah dei bambini, perché ha pensato che la storia della persecuzione antiebraica, quella attuata dal fascismo tra il 38 e il 45, meritasse anche questo ulteriore approfondimento. C'è qualcosa che forse non è stato detto sui bambini ebrei, ma anche sui bambini cosiddetti, tra virgolette, ariani?
Ma intanto credo che ci sia un punto di partenza essenziale, cioè parlare di bambini non è una questione di buon cuore, di buoni sentimenti, è una questione di trasmissione culturale. E noi guardiamo il nostro futuro attraverso l'infanzia, quindi non dobbiamo pensare che sia appunto una questione emotiva, è una questione strutturale, culturale, e quindi trattare dell'infanzia vuol dire trattare di un soggetto che ha una sua identità, che ha una sua specificità, che è un soggetto sociale che produce cose, che produce scelte e che quindi ha una sua autonomia e comportamenti autonomi. E parlare dei bambini, peraltro, significa non a caso partire dal 38, arrivare al 45, 46, cioè anche al ritorno, proprio una cosa che voglio ricordare, diceva, ma lo sappiamo, ma che la ricordava con tutta la sua autorevolezza il nostro Presidente della Repubblica nel 2008, nel 70esimo legge razziale, cioè che le leggi razziali avevano preparato la Shoah, e quindi un discorso sulla Shoah non può essere legato da quello. Dopodiché raccontare le vicende dei bambini colpiti a Shoah, quindi dalla persecuzione, da tutte le persecuzioni, quindi da quelle dei diritti a quelle della loro vita, significa ricordare i bambini esclusi e colpiti dalle leggi razziali, significa ricordare i circa 900 bambini morti, uccisi, deportati e uccisi ad Auschwitz, e soprattutto significa anche ricordare le migliaia di bambini che rimasero nascosti in quei terribili 20 mesi, nascosti da persone, nascosti da istituzioni in Italia, e che vissero e crebbero con la paura, nella paura. Una cosa che mi preme sempre ricordare, se noi pensiamo a un bambino che ipotizziamo nel 1938 dovrà frequentare la prima elementare, quindi aveva 6 anni, e che pur nella fortuna, diciamo, si salvò, vuol dire che in 7 anni, lunghissimi 7 anni, visse tutta la sua infanzia e la visse in quella che una psicoterapeuta, che era ebrea all'epoca, ha chiamato attesa della catastrofe. Quindi possiamo immaginare come in quelle migliaia di bambini, anche più fortunati, possiamo dire, cioè coloro che non furono deportati, quell'esperienza fu determinante in tutta la loro esistenza. Parlarne quindi credo che significa parlare di un pezzo della società italiana, significa parlare di un pezzo anche della memoria, appunto, che non rimanga ossificata, come veniva detto prima, ma continui a mutare, e quindi ascolti tutte le voci, anche quelle di coloro che si sono salvati, non soltanto ricordare le voci di coloro che non ci sono più.
La Shoah dei bambini, la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia 1938-1945, un volume di Einaudi del professor Bruno Maida che avete appena ascoltato al nostro microfono. Io chiuderei, professoressa Perona, con un'ultima parola su Alessandra Chiappano e sul suo lavoro proprio su questi temi, la persecuzione, le deportazioni, la Shoah. Davvero il lavoro di questa ricercatrice italiana rende in qualche modo orgogliosa la storiografia, il mondo degli studiosi italiani che si dedicano a questo tema. Davvero è la dimostrazione di quanto la passione, ma anche di quanto, insomma, la tradizione di ricerca italiana può ottenere quando, insomma, ci sono talenti di questo genere.
Io ne sono assolutamente convinta e Alessandra è proprio un esempio. Avevo accennato alla sua discrezione, mentre lei era con noi, compagna delle ricerche, vicina a tutti gli istituti storici della Resistenza, perché aveva il ruolo di coordinatrice delle attività didattiche sulla rete nazionale e in particolare si occupava del giorno della memoria, date le sue competenze. Ebbene, allora sembrava appunto lei una compagna di strada e che aiutava a organizzare e intervenire. Quando è mancata, ci si è accorti che lasciava un vuoto veramente enorme e questo si è visto dalle reazioni, non solo di sconforto, di emotive, lasciamo da parte quelle, ma quelle che registravano il senso di una mancanza e il senso di quanto lei avesse fatto. E in realtà, riflettendo su di lei, vengono fuori tanti suoi lavori, tante connessioni fra questi lavori che mentre le eravamo accanto magari non avevamo neanche percepito interamente. E non so, si potrebbero ricordare altre cose che lei ha fatto. L'anno scorso a Roma partecipò a un convegno, aiutò a organizzarlo, della Società Psicanalitica Italiana, parlando dell'aspetto appunto sotto questo profilo della Luciana Nissim, che poi era diventata una specialista, medico psicanalista. Quindi anche questo, una nuova apertura, certo, un nuovo interesse. E poi potrei chiudere dicendo che era una persona che sorprendeva aveva delle sorprese anche. E molti non sanno che lei stava preparando una biografia di John Baez e che aveva tradotto una biografia di una grandissima cantante lirica turca, Leyla Genzer, solo perché l'aveva conosciuta da bambina quando questa cantante svernava ad Arenzano, che era la sua città. Allora, questi aspetti non sono delle curiosità, riportano, io credo, a un interesse suo di fondo, che era quello per la storia delle persone, le biografie. Non a caso lei è stata biografa di Luciana Nissim, ha voluto ricostruire le storie delle donne deportate e ha scritto, e gli amici gliela pubblicheranno, la famiglia, gli amici, la biografia di John Baez, e ha tradotto la vita di Leyla Genzer. Lei non era neanche così appassionata di musica, certo, ma era appassionata di vite, di storie, e le sapeva raccontare.
Bene.
Questo è.
Io ringrazio molto Ersilia Alessandrone Perona per questo ricordo di Alessandra Chiappano. Ringrazio anche il professor Bruno Maida. Con entrambi abbiamo in qualche modo dedicato una trasmissione al giorno della memoria attraverso gli studi di questa ricercatrice, di questa studiosa italiana scomparsa proprio lo scorso agosto. Professoressa Perona, buona giornata, grazie.
Grazie a lei.
E grazie anche al professor Maida.
Saluto anche Bruno, mi complimento per il suo libro.
Grazie. Grazie professore.
Arrivederci.
Noi ci fermiamo qui. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.